sono molto contento di essere qui, anche perché anche per me è di nuovo il primo incontro in presenza dopo tanto tempo. Avevo cominciato in via Massena 36 il quarantennale corso biblico quest'anno sul libro di Giosuè. Abbiamo fatto un incontro e poi di nuovo lockdown e allora tutto in videoconferenza. Quindi è veramente una gioia poter vedere, incontrare dei fratelli e delle sorelle. Mi complimento per l'organizzazione, per il coraggio e per la precisione con cui avete fatto questa scelta. Sì, grazie di quello che mi è stato detto, sono medico, sono marito, sono padre, sono nonno. Al fondo nel salone troverete un po' degli ultimi miei libri, tra cui quello L'Evangelo della Famiglia, La spiritualità della famiglia, della coppia e della famiglia dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco, perché ne avevo già scritto il famoso Evangelo del matrimonio nel 94, che però non aveva ancora tutti questi contributi anche della teologia ultima. E poi l'ultimo nato è Invecchiare secondo Dio, quindi un tema molto molto presente e importante, perché il Papa ci dice che la vecchiaia è una vocazione che non tutti hanno, è un problema nuovo per la Chiesa, perché la vecchiaia è un fenomeno recente, degli ultimi 50 anni, fino a quando ci fu l'Unità d'Italia, pensate, nel 1861, l'età media degli italiani era 29 anni per gli uomini e 34 per le donne, quindi 150 anni fa, non 2000 anni fa, ed è una missione. Allora vi invito anche un po' a diffondere questi libri, ad acquistarli anche per regalarli, perché vanno tutti per i miei progetti, per quella che è la mia terza attività, cioè di sostegno alle missioni del Brasile, soprattutto tra i popoli indigeni di Roraima, dove è in atto un vero e proprio etnocidio, lo sapete, poi con Bolsonaro sta diventando un genocidio vero e proprio dei popoli indigeni, e quindi abbiamo particolarmente bisogno di sostegno. Mi avete affidato un tema che non è facile. Fabio stamattina mi diceva: oh, ti hanno chiamato per il tuo, la resurrezione, perché io sono noto per essere un resurrezionologo, no? Oltre che un esperto di spiritualità della famiglia, un resurrezionologo. Dico: no, Fabio, è la trasfigurazione. La trasfigurazione, lo vedremo, non è un brano così semplice, ma sicuramente un brano importante, tant'è vero che avete visto, quando Papa Giovanni Paolo II volle aumentare i misteri del Rosario per poter includere tutta la vita di Gesù, mise tra i famosi misteri della luce, al quarto mistero, la trasfigurazione di Gesù. La trasfigurazione di Gesù che noi abbiamo letto stamattina, secondo il testo di Matteo, come mi hanno dato di indicazione gli organizzatori, ma che ovviamente mi porterà anche a fare una sinossi con i brani paralleli degli altri evangelisti. Spero di non scandalizzare nessuno per quello che dirò, cioè che siate già tutti un po' abituati a capire come si legge la Bibbia. La Bibbia, che voi lo sapete, non è così immediata, va un pochettino decriptata, va un pochettino capita, bisogna averne le chiavi di lettura, e come diceva sempre Giovanni XXIII, e io mi rifaccio sempre a lui nella sua famosa lettera per San Giustiniani, quando era ancora patriarca di Venezia, l'anno prima di diventare Papa, bisogna sempre scoprire il tesoro della verità sotto il velo delle parole. E a volte non è così semplice togliere questo velo delle parole per capire il tesoro della verità. Ma è l'operazione che cercheremo di fare insieme quest'oggi. Allora, innanzitutto, l'episodio della trasfigurazione viene subito dopo l'annuncio della passione e morte del Signore, che tanto scandalo ha provocato tra i discepoli e tra gli astanti. E allora Gesù sembra quasi volere tranquillizzare le persone che sono attorno a lui, dicendo: state tranquilli, non finisce tutto sulla croce, c'è poi una gloria futura, c'è poi un passaggio di nuovo alla vita. E allora ecco, soltanto però alla luce della resurrezione di Gesù, i discepoli compresero a fondo per la prima volta chi era Gesù e il senso della sua morte tragica. Il racconto della trasfigurazione, quindi, probabilmente, è il racconto di un'apparizione post-pasquale pasquale di Gesù, ma che gli evangelisti ti mettono prima per darti un senso di serenità, per non farti piangere già da subito, per farti capire che anche nella sofferenza c'è una luce, per farti capire che c'è sempre una speranza in qualunque situazione. E allora il racconto della trasfigurazione, in qualche misura, intende anticipare nella trama del Vangelo il significato dell'evento pasquale. Guardate che la stessa operazione è fatta nei Vangeli dell'infanzia. Nei Vangeli dell'infanzia voi vedete gli angeli che scendono dal cielo, che cantano gloria a Dio, compare la stella, arrivano i magi, eccetera, eccetera. Cioè prefigurano in qualche misura il destino di quel piccolo bambino. Sono anticipati nei Vangeli dell'infanzia delle realtà, ma che in realtà verranno poi ad avverarsi successivamente. È un accorgimento pedagogico di estrema efficacia, è un espediente che cerca di mostrare subito che dopo la crocifissione non sarebbe finito tutto, ma ci sarebbe stata una resurrezione. Quindi sembra probabile che in realtà, leggendo bene il genere letterario, la trasfigurazione sia un'apparizione post-pasquale che viene anticipata. E qui non spaventatevi, perché la concezione della storia che si aveva a quel tempo non era tanto legata alla legge di successione secondo lo schema del prima e del poi, ma era uno sguardo interpretativo teso a cogliere l'unità più profonda. Fare storia per i semiti e per gli orientali in genere non era mai fare cronaca, ma era ricercare l'azione di Dio al di là delle cose, al di là dei fatti. Del resto, la conclusione del brano dimostra questo collegamento con la resurrezione, che i discepoli soltanto quando Gesù fu risorto capirono quello che era avvenuto nel momento della trasfigurazione. Nel Nuovo Testamento abbiamo due scritti che ci raccontano ancora di questa trasfigurazione. La seconda lettera di Pietro al capitolo 1, versetto 16, quando Pietro dice: «Noi siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto». Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Il secondo riferimento è il Vangelo di Giovanni, Giovanni 12. Qui il contesto è diverso, siamo alla vigilia della morte di Gesù. Giovanni condensa in pochi versetti probabilmente quella che gli altri evangelisti chiamano l'agonia di Gesù nei Getsemani e la trasfigurazione. Sentite: «Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora». Vedete, frasi che gli altri evangelisti pongono nell'agonia di Gesù nell'orto dei Getsemani. «Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò». Quindi probabilmente è un'esperienza post-pasquale che viene anticipata per dirci subito: non temete, per dirci subito che anche se siamo nei guai, nell'angoscia, nella sofferenza, nella malattia, nella morte, c'è una vita dopo, c'è una vittoria sulla morte, c'è una vittoria sul male. Il contesto in cui nasce questo brano ci sottolinea proprio questo aspetto. Nel mezzo dei conflitti con i farisei e gli erodiani, Gesù lascia la Galilea, voi sapete, a nord, e si reca, diciamo, a sud-ovest, nella regione di Cesarea di Filippo. E lì inizia a preparare i discepoli, chiedendo loro: «Chi dice la gente che io sia?». Dopo aver ascoltato la risposta, in cui i discepoli dicono il Messia, Gesù dice: «Questo Messia dovrà soffrire, dovrà patire, dovrà morire». E Pietro dice: «Ma tu sei scemo, Dio te ne scampi, Signore, non sia mai». E Gesù ribadisce: vade retro Satana, che non vuol dire pussa via diavolo, ma vade retro vuol dire mettiti alla mia sequela, mettiti dietro di me. Tutti voi ricorderete il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, dove c'è il rabbi che cammina davanti e tutti i discepoli sempre dietro, era tipico dell'ebraismo. Quindi non volere fare da maestro a me, mettiti a fare discepolo, perché mi sei di ostacolo di fronte alla volontà di Dio. Quindi siamo in un grande momento di crisi, perché l'attesa popolare era di un Messia trionfante, di un Messia glorioso, e anzi vedremo, siamo nel contesto della festa delle capanne, in cui questa aspettativa messianica popolare di un Messia trionfante che avrebbe sconfitto i romani e avrebbe ricostruito la grandezza dello Stato di Israele andava aumentando e di molto. Allora, in questo momento di sconcerto, in cui si presenta il tema della croce, il tema della sofferenza, il tema della fatica dell'andare avanti, della persecuzione, Gesù annuncia: vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte prima di vedere il regno di Dio venire con potenza. Come il vecchio Simeone, che aveva ricevuto la promessa di non vedere la morte senza prima aver visto il Cristo del Signore, così alcuni ricevono questa promessa da Gesù che avrebbero visto il regno venire. E Gesù è il regno, è l'autobasileia, il regno in persona, il regno stesso, come dice Origene. Quindi Gesù è rivelato dal Padre come regno di Dio che viene con potenza. E dunque l'evento della trasfigurazione appare come una anticipazione. Ma per capire questo brano non facile, noi dobbiamo capire il retroterra ebraico che sta appunto alla base del brano stesso. Il racconto della trasfigurazione sicuramente è storico, cioè hanno visto Gesù come Dio, lo hanno visto nella sua potenza, questa è la realtà, ma è raccontato come un midrash, cioè come una predica sapienziale, è infiorettato di particolari come erano soliti fare gli oratori rabbinici, i maestri di Israele. E tre sono i retroterra culturali di questo testo. Il primo, la teofania sinaitica. Tutti voi ricorderete che al Sinai Dio si rivela su un monte, c'è la gloria di Dio che copre il monte, c'è Mosè, il volto di Mosè viene irradiato. Andatevi a leggere magari nella vostra preghiera individuale, vi ho lasciato i riferimenti nel piccolo sunto, Esodo 24 ed Esodo 34. Mosè dunque salì sul monte e la nube coprì il monte, la gloria di Dio venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. La gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come un fuoco divorante e Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. Quando Mosè scese dal monte Sinai, non sapeva che la sua pelle del viso era diventata raggiante perché aveva conversato con lui. E allora tutti gli israeliti non riescono neanche a guardare il volto di Mosè, e Mosè, quando parlava agli israeliti, si poneva un velo sul viso, bellissimo questo, talmente era luminoso. Secondo brano, il brano apocalittico di Daniele 10, in cui il profeta Daniele dice: vidi un uomo vestito di lino, con ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz, il suo corpo somigliava a topazio splendente, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano fiamme di fuoco, le sue braccia e le sue gambe somigliavano a bronzo lucente. Udì il suono delle sue parole, leggo qualche versetto qua e là perché il brano è lungo, ma appena udito il suono delle sue parole caddi stordito con la faccia a terra. E questo uomo splendente gli dice: io sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo alla fine dei tuoi giorni. E mi disse: non temere, uomo prediletto, pace a te, riprendi forza, rinfrancati. E mentre parlava con me, io mi sentii ritornare le forze e dissi: parli il mio Signore, perché tu mi hai ridato la forza. Terzo retroterra, la festa delle capanne. Allora io credo sempre che i miei ascoltatori sappiano tutto sulla festa delle capanne, no? E se qualcuno non lo sapesse, faccio un brevissimo sunto. Una delle feste più importanti per gli ebrei è la festa cosiddetta delle capanne. Perché? Perché nella storia di Israele il momento della love story massima tra Dio e il suo popolo, del fidanzamento tra Dio e il suo popolo, dell'innamoramento, dell'intimità maggiore, erano stati 40 anni nel deserto. Quei 40 anni in cui Dio si era preso con sé in una grande luna di miele, il suo popolo, per farlo innamorare di sé. Allora, tutti gli anni, gli ebrei, anche quando diventano poi stanziali, cioè quando cominciano ad abitare in città, una volta arrivati nella terra promessa, continuano a ricordare questo periodo meraviglioso di luna di miele, vivendo in una settimana in tende o capanne. Guardate che questo avviene tuttora, se voi andate nella parte ebraica di Torino, ecco, a San Salvario, o nel cortile di qualche famiglia ebrea, vedete che in un angolo del cortile viene fatta una capannella di fronde, di frasche, e il più israelita ci passa almeno 2 o 3 ore in preghiera all'interno di questo. Quando non può farlo in cortile, se lo fa sul balcone. Ma è una cosa che tuttora funziona anche da noi a Torino. Era la festa cosiddetta di Sukkot, no? In cui si ricordava proprio il tempo dell'esodo, in cui si ricordava la teofania di Dio, cioè la sua manifestazione sul monte Sinai, la promulgazione della legge. E durante la festa si usava e si usa vivere in capanne, in tende. Qui sentite Pietro dice: facciamo 3 tende, siamo a Sukkot, una per te, una per Mosè, una per Elia. Durante i primi 6 giorni della festa viene letto il libro del Coelet, sapete quel famoso libro che dice vanità delle vanità, tutte vanità. Orbene, nei versetti precedenti Gesù ci ha parlato proprio di questi temi: chi non rinnega la sua vita non si salverà, chi non prende la sua croce bisogna perdere la propria vita. Nulla vale se non Gesù, nulla vale se non il regno. Il 7° giorno della festa ci si veste di bianco e nel Tempio ognuno ha una luce, una lampada, simbolo della Torah, simbolo della legge di Dio. Qui vedete Gesù è vestito di bianco, così bianco che più non si può, ed è addirittura splendente. Nella festa delle capanne gli ebrei leggono la cosiddetta letizia della Torah, cioè la gioia della legge, e leggono in maniera particolare i capitoli 33 e 34 del Deuteronomio, in cui si racconta proprio: in Israele non ci fu più un profeta simile a Mosè, il Signore si era manifestato a lui faccia a faccia. E come abbiamo visto, Mosè parla faccia a faccia a Dio e a Gesù nostro Signore. Durante la festa delle capanne viene nominato tuttora lo Shatan Torah, cioè lo sposo della Torah, noi diremmo il priore della festa, cioè colui che è incaricato di leggere la Torah davanti a tutti. Gesù tante volte dirà di essere lui lo sposo messianico atteso, no? Tant'è vero che a tutti quelli che non lo accolgono lui ribadisce l'accusa di adulterio. Quante volte sentite questa generazione adultera e perversa? Non erano adulteri perché facevano le corna alla moglie o al marito, ma erano adulteri perché rifiutavano lo sposo, che era Cristo, e si davano alle prostituzioni, si davano quindi agli idoli. La festa terminava con una preghiera per l'avvento del Messia. Qui è Dio stesso che dice: questi è il mio figlio diletto, prediletto. Ascoltate, è Dio stesso che proclama Gesù come Messia. Allora adesso pigliate il testo davanti e cerchiamo versetto per versetto di capire che cosa ci offre. Primo, Che cosa significano questi sei giorni? Sei giorni possono rievocare la teofania del Sinai. La gloria del Signore venne a dimorare sul Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Possono ricordare il fatto che il memoriale di questo evento cadeva il sesto giorno del mese di Sivan, cioè proprio il giorno di Pentecoste, che celebriamo liturgicamente oggi nella Chiesa Cattolica. Potrebbe ricordare proprio che la festa delle capanne iniziava sei giorni dopo il Kippur, questo lo sapete tutti, no? Il Kippur è il giorno dell'espiazione, sapete quel famoso giorno, l'unico in cui il sommo sacerdote entra nel santo dei santi e pronuncia il nome santo di Dio, il tetragramma sacro, e quel giorno unico in cui tutti i peccati di Israele vengono in qualche misura condensati su un agnello, il quale agnello poi viene abbandonato sacrificalmente nel deserto, il famoso capro espiatorio, come si dice, ecco, l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Gesù porta con sé tre discepoli, solo tre discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni. Pietro, Giacomo, Giovanni sono tra i primi chiamati alla sequela, sono i tre discepoli più vicini a Gesù, già scelti come testimoni della risurrezione della figlia di Gairo in Marco 4, e saranno anche i testimoni di quella che è il contrario della trasfigurazione, se volete la defigurazione di Gesù, quella nel orto degli ulivi, quando Gesù suda addirittura sangue, quando il pathos e l'angoscia per la sua morte imminente lo portano a questo fenomeno di vasodilatazione profonda dei capillari periferici con questa emoidrosi, come si chiama, cioè il sudar sangue, che è un fenomeno medico che si verifica rarissimamente, ma in circostanze davvero di disperazione. E sono i testimoni per eccellenza. Uno, Pietro, lo dice lui stesso nella prima lettera, sarà il martis, cioè il testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che sarà manifestata. E poi Giacomo e Giovanni, vi ricordate la gustosa scenetta della mammina che vuole farli diventare importanti nel regno, uno siede alla destra, uno siede alla sinistra, e Gesù gli dice: potranno bere la coppa che io berrò? E questo: sì sì, la berremo, e difatti tutti e due subiranno il martirio, secondo la promessa di Gesù, saranno quindi testimoni e martiri, ma sapete che testimonianza e martirio sono sinonimi, in greco testimonianza si dice martiria. Giacomo sarà il primo martire degli apostoli, 41, Erode Agrippa lo fa decapitare, Giovanni subisce il martirio, però poi muore, sopravviva al martirio, e la tradizione vuole che muoia in tarda età. Dobbiamo pensare che gli altri discepoli restino invece giù, ai piedi del monte. Tant'è vero che in Marco, alla discesa, si nota: giunti presso i discepoli, quindi vuol dire che gli altri erano sotto, li videro circondati da molta folla. Anche questo ci ricorda il Sinai. Mosè, infatti, sale sul monte, ma porta con sé soltanto tre persone: Aronne e i suoi due figli, Nadab e Abiu. Quale monte è? È un monte alto, eh? La tradizione a partire dal secondo secolo ci dice che è il monte Tabor nella piana di Israel, che guarda caso dista sei giorni di cammino da Cesarea. Oggi pomeriggio ci sarà Don Mario Canavesio, siamo stati con lui anche sul Tabor, e lui faceva la parte spirituale, io facevo la parte biblica, era stata una cosa bellissima, una grande gioia. Ecco, è un monte che voi visitate sempre, anche se è un monte tradizionale. Qualcuno dice che il monte Hermon, oltre ad essere più alto ancora, sarebbe stato ancora più a portata di mano in Galilea. Ma quello che ci interessa è vedere qui un racconto di teofania, di rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. La montagna del Sinai o dell'Oreb, Sinai e Oreb sono i due nomi della stessa montagna, era stata salita e discesa da Mosè e da Elia, e Dio abitava sugli alti monti. Voi sapete che il primo nome che voi trovate nella Bibbia è El di Dio, è El Shaddai, che molte Bibbie traducono Dio l'Altissimo, ma non vuol dire Dio l'Altissimo, vuol dire Dio delle montagne, il Dio delle montagne. Voi sapete che gli ebrei erano un popolo di montagnini, non amavano assolutamente il mare, non hanno mai una flotta, hanno una flotta soltanto fugacemente ai tempi di Roboamo e Geroboamo, i successori di Salomone, ma gli va male, hanno sempre tanta paura del mare. Sono un popolo di montanari, anche l'ultima esegesi sul libro di Giosuè, il libro dei Giudici, ci dice che vanno ad abitare nella parte rocciosa, centrale di Israele. Ora, è intuitivo forse, no? Che Dio, questo Dio che sta entoi sura nois, cioè nei cieli in alto, sia più ravvicinabile sulle punte delle montagne. E allora ecco, la montagna è il luogo della rivelazione, è il luogo della teofania. In disparte, è una parola che Luca usa spesso per dire la preghiera. Quando si prega, sì, si può pregare in tutti i posti, si può pregare in auto, si può pregare lavando i piatti, si può pregare da qualunque parte, però ci vuole anche la preghiera in disparte, cioè la preghiera deve anche avere dei luoghi particolari, dei tempi particolari, come dicevano i nostri presentatori oggi, degli stacchi particolari dalla vita quotidiana. E qui Gesù metamorfote, cioè fu trasformato, è un passivo divino. Voi sapete che tutte le volte che in ebraico non c'è il complemento d'agente è un modo per non dire il nome santo di Dio, e allora il complemento d'agente è Dio, cioè Dio lo trasformò. È interessante vedere come Luca, che scrive invece ai pagani, non parla di metamorfosi, perché il mito delle metamorfosi, pensate alle metamorfosi di Ovidio, no? Era molto, molto in auge presso i pagani, e quindi non vuole fare confusioni, e allora usa un'espressione più neutra: l'aspetto del suo volto divenne eteros, divenne altro. E quindi l'evento che cos'è? È una realtà inesprimibile, e allora la si esprime con dei simbolismi. Gli si esprime con questi vestiti bianchi come la luce, il bianco è sempre segno del divino. Marco dice splendenti, bianchissimi, quali non si potrebbe rendere con nessun lavandaio sulla terra. Più bianco che neanche più bianco si può, nemmeno col candeggio, sono quasi una pubblicità, no? Luca li definisce sfolgoranti. Matteo è l'unico che individua come oggetto di trasformazione il volto di Gesù, che diventa radioso come il sole. Ecco, la luce è il mantello di cui Dio si riveste, dice il Salmo 104. E qui la sorgente di questa luce è Gesù stesso. Colui che, come ci dice Filippesi 2, aveva preso la forma di schiavo, morfè dulu, qui invece riprende morfè zeù, la forma di Dio, si fa vedere come Dio. A nessuno può sfuggire il parallelo con Mosè, che quando scende dal monte, dice Esodo 34, non si era accorto che la pelle del suo volto era raggiante perché aveva parlato con Dio. È interessantissimo, no? Era raggiante, era splendente, in ebraico è quaran, però voi sapete che la lingua ebraica è una lingua solo consonantica, non ci sono le vocali, quindi c'è QRN, e allora spesso viene tradotta invece di quaran, QRN, cioè le corna. E allora voi capite la tradizione, che nasce proprio da una lettura della Vulgata: cornuta esset face sua, aveva la faccia scornuta. Capite il Mosè del Michelangelo, che ha quei due cornoni enormi, in realtà sono raggi di luminosità, no? Ma la traduzione errata porta a pensare che avesse due specie di corna, ma insomma questi raggi di luce tale che addirittura i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore del suo volto, e allora Mosè, quando va a parlare loro, è costretto a mettersi un velo sulla faccia. Bellissimo. Perché? Perché Dio è splendente. Splendente di luce sei tu e magnifico, Salmo 76. Sei avvolto di luce come un manto, Salmo 104. Versetto 3. Ue inne. Ed ecco. Tre volte in questo brano c'è ed ecco. Una parola che indica un cambiamento improvviso, che indica una svolta nel racconto. Accanto a Gesù compaiono Mosè ed Elia. Notate bene, mentre gli altri evangelisti dicono Elia e Mosè, giustamente il grande rabbino Matteo, che scrive agli ebrei, perché il Vangelo di Matteo è un Vangelo scritto per gli ebrei, dice Mosè ed Elia. Perché? Perché dire Mosè ed Elia significava dire l'Antico Testamento. Mosè era la legge e gli erano i profeti. Poi c'erano ancora i sapienziali. Ma quando si diceva Mosè ed Elia, si diceva l'Antico Testamento. Ed è significativo che sia Mosè che Elia siano stati entrambi sul monte Horeb a ricevere una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Ed è significativo che tutti e due abbiano avuto una morte che è stata particolarmente sottolineata nell'Antico Testamento. Mosè muore, sapete, prima di entrare nella terra promessa sul monte Nebo. Elia viene rapito su un carro di fuoco come in un turbine, e Gesù sta parlando con loro proprio di questo, dice Luca 9, del suo esodo, della sua morte che stava per compiersi a Gerusalemme. Mosè era il legislatore, ma era anche il grande profeta che era atteso per la fine dei tempi. Prima della fine dei tempi sarebbe tornato un profeta pari a Mosè, Deuteronomio 18. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. Ascoltatelo. Mosè era anche colui che aveva pregato: oh Dio, fammi vedere la tua gloria. Penultimo libro che ho scritto e che trovate fuori, La fede in tutti i sensi. Cioè, i sensi vuol dire proprio l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, il vedere Dio, il vedere Dio. Ecco, fammi vedere la tua gloria. Ma Dio gli dice: sì, la vedrai, ma di spalle. Mosè si mette nella caverna con il muro appoggiato, con il viso appoggiato alla roccia, e Dio gli passa, e lui poi si volta e lo vede di spalle. Qui invece lo vede faccia a faccia. Accanto a Mosè appare Elia. Anche Elia era atteso alla fine dei tempi. Tant'è vero che c'era una grossa discussione, no? Su questo Elia che doveva venire per la fine dei tempi. La comunità cristiana taglia corto e dice: l'Elia che doveva venire prima della fine dei tempi è Giovanni il Battista. Tant'è vero che nel testo mio, vedete, dove ci sono due versetti in più rispetto a quello che abbiamo letto, c'è proprio questa discussione: ma chi è questo Elia che deve venire? È Giovanni Battista, che è già venuto. E nel racconto di Emmaus, il misterioso viandante dimostra la necessità della passione e della risurrezione, cominciando da Mosè e da tutti i profeti. A questo punto, impulsivo ed imprudente come sempre, il buon Pietro gli dice: Signore, anzi Rabbì, sono Marco e Luca che lo chiamano maestro, e Matteo che lo chiamano Signore, Matteo invece lo chiama ancora Rabbì all'ebraica. Facciamo qui tre tende. È un tentativo generoso sicuramente, ma è restare ancora attaccati a un messianismo trionfante, a restare sempre nel mondo del divino, a impedire la discesa verso la passione morte, a impedire le insinuazioni di Satana alle tentazioni. Non ha ancora finito di parlare che appare una nube luminosa, una nube luminosa, Anan. La parola nube compare, e qui nel mio ultimo libro, Invecchiare secondo Dio, che ha come sottotitolo Vecchiaia, ma poi Morte, Risurrezione e Vita Eterna. Quando parlo di vita eterna, e ogni tanto dobbiamo parlare della vita futura, della vita che ci aspetta, del paradiso. Il tema della nube è un altro modo per intendere Dio. Anan compare 100 volte nella Bibbia. Pensate alla nube che indica ad Israele la strada nel deserto, che di giorno è protettiva dai dardi del sole e di notte invece è un forno fumante che indica la strada. Pensate alla nube che avvolge il Sinai durante la teofania. Pensate alla nube che riempie prima la tenda del convegno e poi invece la gloria del Tempio, il Santo dei Santi. Questa nube, che al momento della distruzione del Tempio nel 587 abbandona il Tempio e se ne attende la venuta alla fine dei tempi. Questa nube che copre Maria, al momento dell'annunciazione. Tant'è vero che si usa il verbo espichiaizen, stesse consonanti della Shekinah, SKN. La traduzione "l'Altissimo ti coprirà con la sua ombra" mi fa ridere, per la parte del fatto che non so se Dio fa ombra, ma non credo che Dio faccia ombra. "L'Altissimo ti coprirà con la sua nube", è la nube della presenza di Dio, è la nube. Questa nube che sarà segno della venuta ultima del Signore, che verrà sulle nubi, vi ricordate? Ed ecco, terza volta, una bat kol, una voce celeste, comincia a dire: "Questo è il mio figlio, il Messia, l'agapetos, il prediletto, l'amato", quindi il nuovo Isacco, era il termine che designava sempre Isacco, "nel quale mi sono compiaciuto". Qui tutti pensate ai canti del servo, il servo di Edonai in Isaia 42, il servo del Signore. Ascoltatelo, è il nuovo profeta, è il nuovo Mosè. Abbiamo qui una cristologia davvero raggruppata, un sunto di cristologia, no? Gesù è il Messia, è il nuovo Isacco, è il servo del Signore, è il nuovo Mosè, che dobbiamo ascoltare. La stessa voce l'avevamo già sentita al battesimo: "Questo è mio figlio Agapetos", ma qui c'è l'ascoltatelo, perché ormai è l'ascolto della parola di Dio che determinerà la nostra vita. Versetto 6: "Caddero sulla loro faccia". Quando Dio si manifesta, la prima reazione dell'uomo è la paura e il sentirsi inadeguato, è la stessa reazione delle donne al sepolcro, che piene di spavento fuggirono di fronte all'evento della risurrezione. Ma Gesù tocca i discepoli con la mano e dice loro: "Non temere, non temere". Vedete il sugo, il centro, il take away che dobbiamo fare della trasfigurazione è poi questo: sei nel pantano, sei nella sofferenza, sei nella morte, hai paura della croce, hai paura di morire, non temere. Una teologa si è messa recentemente a contare e ha visto che nella Bibbia tutte le volte che Dio appare dice "non temere", lo sapete? Ma le ha contate 365, quasi una ogni giorno. Ogni giorno Dio ti dice "non temere, non temere". Ma ecco, la visione svanisce e Gesù è di nuovo contemplato da solo, nella quotidianità umile della natura umana. È significativo che Matteo concluda: "Gesù restò solo". Ormai si vede non solo più un uomo come prima. E Gesù, in Marco, ingiunge di non dire niente a nessuno di quello che avevano visto. Matteo dice della visione, vedete è una visione, to ora, è una visione post-pasquale, di non dirlo a nessuno, perché è il famoso tema del segreto messianico che percorre il Vangelo di Marco, ma anche gli altri Vangeli. Gesù non fa mai dei miracoli, dei prodigi per dimostrare di essere Dio, mai. Anzi, ha paura di essere frainteso, che si cerchi in lui il Messia potente, glorioso, forte, che vince, no? Lui sarà il Messia umile, sarà il Messia servo, sarà il Messia che patisce, sarà il Messia che muore. E allora non dite niente a nessuno, tenetevi nel vostro cuore questa certezza del non temere, perché in me il male è già stato vinto. I versetti finali, che trovate in più nel mio testo rispetto a quello che abbiamo letto, sono la conversazione riguardo a questo Elia che deve venire prima di che? Malachia 3 aveva detto prima che venga il giorno del Signore, ma il Vangelo afferma che Elia è già venuto e hanno fatto di lui ciò che hanno voluto. Quindi anche il nuovo Elia, Giovanni Battista, è stato martirizzato, anche Gesù, l'ultimo dei profeti, subirà il martirio. Allora cerchiamo a questo punto di tirare fuori alcuni spunti di riflessione su questo brano. Prima di tutto, che cosa è probabilmente successo? È successo molto semplicemente che Gesù si è preso una giornata di ritiro, come voi, si è preso gli amici più cari con sé, come voi, e se n'è andato sul monte a leggere la Bibbia, cioè Mosè ed Elia. Gesù là nella sua giornata di ritiro, in cui sul monte tranquillo nel parco sta leggendo la Bibbia, legge Mosè ed Elia, cioè la scrittura, e prende coscienza di essere il Messia. Prende coscienza di essere il Messia che dovrà morire ma che risorgerà. E questa consapevolezza viene capita anche dai tre discepoli che sono con lui. Probabilmente il fatto è stato questo, Espresso poi nel genere letterario del più bianco non si può nemmeno col candeggio, luci, folgore, nubi, Ma ragazzi, dobbiamo imparare a leggere così la Bibbia, Quando ero piccolo io ero molto arrabbiato con Dio, perché dicevo: ma porca miseria, da tutte le parti Dio appare coi suoi angeli qui e là, su e giù, e a me niente. A me non è mai apparso, mai visto un angelo, nulla. Ma perché loro sì e io no? Ero proprio arrabbiato perché non sapevo leggere la Bibbia. Poi ho capito che la Bibbia esprime delle realtà che sono nella vita di tutti i giorni nostri. Noi tutti i giorni siamo visitati da angeli di Dio, tutti i giorni, ma non li vediamo, non li sappiamo vedere perché siamo uomini di poca fede, oligopistoi, uomini di poca fede o donne di poca fede. Ma se imparassimo a leggere la nostra storia con gli occhi di Dio, vedremmo che la nostra vita è piena di angeli. Cioè, se Dio dovesse descrivere il fatto che siete venuti qui, no? Direbbe: mi sono se il biblista dovesse esprimere che siete venuti qui, non direbbe: ho ricevuto una mail da Umberto e Carla che mi ha detto che l'equipe facevano una giornata di ritiro, ma direbbero: l'angelo del Signore mi è apparso e mi ha detto: esci dalla tua terra e va in via Bollino 1, dove io mi rivelerò a te. Ma guardate che è così, dove vi parlerò dal monte attraverso un pirletto qualunque che sono io, ma questa è parola di Dio. Allora l'importanza di sapere leggere la nostra vita come il luogo pieno di angeli. L'angelo è il marito per la moglie per il marito, quando si annunciano l'amore, quando si annunciano la bellezza, quando si annunciano la correzione fraterna. L'angelo è la lettera che riceviamo da un amico, un commento biblico che ci ha particolarmente toccato, la predica del parroco. La nostra vita è piena di angeli ed è piena di teofanie ed è piena di trasfigurazioni. Noi qui in questo momento siamo chiamati a un momento di trasfigurazione. L'avete visto, mi è piaciuto molto l'inizio del commento che avete messo nel libricino. Noi siamo qui come Gesù sul monte e siamo qui che stiamo parlando con Mosè ed Elia, cioè con la Bibbia, con la Bibbia. E Dio in questo momento si sta rivelando a noi, splendente, bello, magnifico. Ma vedete l'importanza di leggere la vita con occhi di fede, l'importanza di leggere la nostra storia con occhi di fede, l'importanza di cogliere tutti gli angeli che compaiono nella nostra vita, l'importanza di cogliere tutte le trasfigurazioni che continuamente avvengono nella nostra vita e che noi non vediamo perché siamo distratti da tante cose, perché non siamo attenti, perché i nostri occhi sono chiusi. Pensate ai discepoli di Emmaus, solo dopo aver letto tanta Bibbia, cioè Gesù gli spiega tutta la Bibbia, si aprirono i loro occhi. Qui vedremo, c'è un altro punto importante, e lo riconobbero, per carità, non voglio negare a Dio nessun miracolismo, cioè la possibilità di trasfigurarsi, di diventare bianco che più bianco non si può, può essere benissimo avvenuto così, ma io credo che il genere letterario mi autorizzi a dire che quando ciascuno di noi trova mezza giornata per ritirarsi sul monte a leggere la scrittura, in quei momenti anche noi parliamo con Mosè ed Elia. Anche in quei momenti Dio parla con noi e ci trasfigura, si rivela a noi, ci dice che siamo suoi figli, ci fa capire la nostra missione, ci fa portare avanti la nostra vita. È molto bella, tra l'altro, questa unità dell'Antico e del Nuovo Testamento. C'è tutto l'Antico Testamento, Mosè ed Elia, c'è tutto il Nuovo Testamento, c'è Gesù. E allora l'importanza di sapere prendere dei momenti per staccarci dalle cose mondane, dei momenti di silenzio e soprattutto dei momenti in cui leggiamo la Bibbia. E qui io mi infervoro e mi scaldo, perché ho dedicato tutta la mia vita, quest'anno sono 50 anni di corsi biblici, ecco. Il primo corso biblico ho fatto con 19 anni, importante agli adulti, eccetera. Ecco, ma il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Dei Verbum, ha scritto al capitolo 12: la Chiesa ha sempre venerato le sacre scritture come ha venerato il corpo e il sangue del Signore. È una balla! Noi non veneriamo le scritture con la stessa intensità come veneriamo l'Eucaristia. Invece per noi la Bibbia è presenza del Signore, Io vi raccomando che le Bibbie siano poste non nello scaffale insieme all'ultimo romanzo di Caro Figlio o insieme a Tex Willer, eccetera, ma che siano in un posto d'onore, che siano intronizzate, perché è presenza di Dio, E sapete che gli ebrei hanno questa venerazione della Bibbia al punto tale che se la Bibbia si deteriora, se la Bibbia deve essere buttata via, non può essere messa nella carta della raccolta differenziata, ma deve essere portata in sinagoga, dove con una cerimonia speciale nella Genna viene bruciata e offerta al Signore. La Bibbia ha addirittura una sacralità del testo. La Bibbia è Dio per me oggi, Ancora la Dei Verbum: l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Noi siamo ignoranti di Cristo, non siamo innamorati di Cristo, perché non siamo innamorati della Bibbia, perché non conosciamo le scritture, perché non abbiamo questa frequentazione quotidiana, questa manducazione quotidiana. Ancora San Girolamo: io ritengo l'Evangelo corpo di Cristo. Cesario d'Ars diceva: chi ascolta distrattamente la lettura di una pagina della Bibbia è colpevole come colui che lascia negligentemente cadere le ostie per terra. Ecco, dobbiamo arrivare a questa comprensione. Dobbiamo nutrirci di Bibbia. La Chiesa ci partorisce alla fede tramite due gambe. Una gamba è l'Eucaristia e una gamba è la Bibbia. È per questo che il nostro cristianesimo spesso è zoppo, perché noi andiamo avanti con una gamba sola. Siamo dei mangiatori di ostie, come dice Don Foradini, il parroco di San Secondo, dice: i cristiani sono diventati dei mangiatori di ostie, no? Ma invece non siamo dei mangiatori di Bibbia, non viviamo di Bibbia, non ci nutriamo della Bibbia. Qui il brano della Trasfigurazione ci dice: vuoi conoscere Gesù, vuoi vedere la sua divinità, vuoi vedere la luce del suo volto, conversa con Mosè ed Elia, leggi la Sacra Scrittura, ascoltatelo, ascolta il Nuovo Testamento, ascolta Gesù. Ecco, quindi la prima cosa importante, se noi uscissimo di qui col proposito fermo quest'anno di leggerci tutto, di cominciare a leggerci la Bibbia, e se non sapete farlo da solo, andate sul sito www.buonabibbiatutti.it che vi è citato alla fine. Ci sono più di 550 mie conferenze scaricabili in MP3 che potete seguire mentre andate in macchina, mentre cucinate, mentre stirate, mentre fate footing, tutto quel che volete, no? E che vi aiutano a capire, ho detto le mie, ma ce ne sono tantissime da tutte le parti, che vi aiutano a entrare nella conoscenza della scrittura, perché dopo che si è entrati in 4, 5, 6 incontri avete capito le chiavi di lettura, poi capite tutto, perché è lo spirito che poi parla dentro di noi. Vedete, tanti buoni libri di spiritualità, compresi i miei, no? Saranno anche bellini, ma sono nostri, Invece la Bibbia è parola di Dio, è Dio che parla, è Dio che parla. Ecco perché io cerco di infarcire i miei libri di parola di Dio, perché meno parlo io, più lascio parlare Lui e più siamo convinti di essere nel giusto. Allora l'importanza di mettere la parola di Dio al centro. Secondo punto, Gesù appare nella forma di uno dei giusti splendenti come il sole nel regno del Padre, splendenti come le stelle nel firmamento del cielo, per dire con la visione di Daniele. Ecco, dirà Paolo in 2 Corinti 4, il volto di Cristo fa risplendere la gloria di Dio. E in 2 Corinti 3, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasfigurati in quella medesima immagine di gloria in gloria attraverso l'azione dello Spirito Santo. È Gesù il centro della nostra vita. Dobbiamo innamorarci di Gesù, dobbiamo innamorarci di Gesù. Deve essere il nostro primo pensiero, deve essere la nostra prima tensione. Il nostro cuore deve battere per Gesù come batte per l'amato o per l'amata. Non per niente anche il matrimonio, voi lo sapete, che pure è la più alta profezia della sponsalità tra Dio e gli uomini, è realtà penultima, perché la realtà ultima è la nostra personale e di coppia sponsalità con Cristo, lo sposo. I due non si amano per guardarsi negli occhi, ma per amare Dio, è frase da Baci Perugina. Amare non è guardarsi negli occhi, ma guardare nella stessa direzione. Questa direzione è Cristo, è lo sposo. La sponsalità verso Cristo è il centro della nostra vita, anche di coppia. Ho preso moglie non è una scusa valida, secondo Luca, per non mettersi alla sequela del regno di Dio. Quindi innamorarci di Gesù. Cosa vuol dire innamorarci di Gesù? Innamorarci di Gesù vuol dire metterlo al primo posto della vita. Vuol dire sentirlo fisicamente vicino. Ho sentito il bisogno di scrivere questo libro, La fede in tutti i sensi, anche dalla mia esperienza tra gli indigeni in Amazzonia, soprattutto il popolo Yanomami, nello stato di Roraima. Questi fratelli indios che sentono gli Ekura, cioè gli spiriti di Dio dentro di loro, che li trasfigura, che gli dà forza, che gli dà potenza. E dico, e noi sentiamo lo Spirito Santo di Dio dentro di noi bruciare, ardere come un fuoco ardente. Sentiamo Gesù presente accanto a noi. Ricordo quando ero ragazzo, qualcuno ha citato che prima di fondare il Comitato Roraima ho fondato il GMG, Gruppo Missionario Giovanile, che resiste ancora, ma ormai è Gruppo Missionario Geriatrico, la sigla è rimasta uguale, ma più o meno sono cambiate l'età. Ecco, io ricordo uno dei nostri primi campi scuola, venne quel grande teologo che era Eugenio Costa Senior, il cugino di Eugenio Costa Junior, il liturgista, che è mancato qualche mese fa, lo sapete. E lui mi aveva colpito, perché questo teologo, un omaccione grande e grosso, lui diceva: io Gesù me lo sento vicino. Oggi sono venuto, mi ricordo, del campo scuola di Signori, in Val di Susa, no? E diceva: parlavo con lui come se fosse seduto vicino a me in macchina. Me lo sentivo che era lì e chiacchieravamo insieme. E allora ecco l'importanza di una fede in tutti i sensi, come dice il mio libro, cioè di riprendere questa capacità di sentire Dio, di vedere Dio, di ascoltare Dio, di toccare Dio, di annusare Dio. Gustate e vedete come buono il Signore. Allora sentire Gesù vicino a noi. Proprio pensate al metodo di Sant'Ignazio, questa è una cosa su cui Papa Francesco fa sempre un mazzo così, ma Francesco è un gesuita e quindi segue il metodo ignaziano, secondo cui bisogna davvero immedesimarsi negli episodi del Vangelo. Ignazio, per esempio, di fronte alla trasfigurazione dice: immaginate di essere anche voi là sul monte, sentite la forza del vento, sentite i profumi, vedete il paesaggio, vedete le reazioni dei tre discepoli, vedete entusiasti Mosè ed Elia, e poi contemplate Gesù, quel Gesù che è lì, che si trasfigura. Fate questa operazione adesso nella mezz'oretta di silenzio, cercate di vedere Dio, di sentire Dio per innamorarvi di Gesù. Tempo passa, ma vi do solo degli spunti. Questo Dio che bellezza, ma che bello, com'è bello, Signore, stare qui, com'è bello, no? Questo Dio che fin dalle origini della Genesi fece tutto bello, tutto buono, Dio vide che tutto era buono, e qui è bello per noi stare qui. Ecco, Gesù è la bellezza di Dio. Dicevano i padri: creavit Deus Adam e posuit eum in paradiso id est in Cristo. Latino facilissimo. Dio creò Adamo e l'ha posto in paradiso, cioè in Cristo. Cristo è il paradiso. Cristo è il paradiso. Cristo è la bellezza di Dio. E allora ecco, abbiamo bisogno di momenti in cui dire: oh Dio, come sei bello. Oh Dio, come sei splendente, oh Dio, come dai il senso alla mia vita più profonda. Sono i momenti della contemplazione, sono i momenti della lode, sono i momenti del ringraziamento. In genere le nostre preghiere sono una lista della spesa, no? Preghiamo per tan, 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 no. Ma quant'è che lodiamo Dio, che gli diciamo come sei bello, come sei caro, come sei tenero, sei un tesoro, come facciamo con la nostra donna o col nostro uomo? Eppure la fede è questo, la fede è questo, è godere della bellezza di Dio e rispondere ti amo a Dio che per primo ti ha detto ti amo. E allora capite che da questo nasce la gioia del cristiano. Se il nostro Dio è bello, io sono sempre contento. Io sono sempre contento. Ecco perché il cristiano non può essere triste. Addirittura pensate nella Didache, è questo catechismo che circolava nella prima comunità di Roma nel primo secolo, primo secolo dopo il Vangelo, quindi secondo secolo dopo Cristo, si dice: chi è triste nel giorno di domenica, giorno della resurrezione del Signore, commette peccato mortale. Bellissimo questo, Perché? Perché il cristianesimo è gioia. Romani 5, il regno di Dio è gioia, è gioia. E guardate che la gioia del cristiano non è un effetto psicologico, perché sto bene, perché non ho guai, perché non mi succede niente, perché le cose vanno come devono andare, perché sono in salute. La gioia del cristiano è un comando, è un comando. Paolo lo dice un sacco di volte, pensate quando dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra letizia sia nota a tutti gli uomini, sono tutti imperativi. Filippesi 4, versetti 4-5. Siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. Filippesi 3, 1. O quando Gesù dice: la vostra gioia sia piena. Giovanni 15, 4. La gioia per il cristiano non è un accessorio, è la conseguenza della fede, è la figlia della fede. Ecco perché, come diceva Karl Barth, la gioia per il cristiano è un ostinato malgrado tutto. Malgrado che tu non abbia la salute, malgrado che tu non abbia tanto da vivere, malgrado che tu abbia problemi economici sul lavoro, affettivi, i figli, la politica, le tragedie del mondo, il cristiano è l'uomo della gioia, il cristiano è l'uomo della speranza, è l'uomo dell'alleluia, è l'uomo dell'allegria. San Domenico Savio aveva, io spesso sono chiamato i cooperatori salesiani a parlare alla casetta di Domenico Savio, dove è nato, c'è questa grandissima scritta di questa frase di Domenico Savio che dice: in questo noi facciamo consistere la santità, due punti, nello stare molto allegri. E siamo nel periodo pasquale. Voi sapete che nel Medioevo addirittura c'era l'abitudine del risus pascalis, cioè invitavano, no, a predicare i buffoni, i giullari, i comici, perché i fedeli dovevano ridere, perché ridere è vita cristiana, perché il cristiano è l'uomo dell'ottimismo, è l'uomo della speranza, è l'uomo del bicchiere mezzo pieno e non del bicchiere mezzo vuoto, ed è l'uomo della gioia sempre, sempre, anche nel momento della sofferenza, anche nel momento della passione. Nel mio ultimo libro, Vecchiare secondo Dio, ho fatto una miscellanea delle volte in cui Paolo dice: anche se sono nella sofferenza, io sono lieto, anzi io mi compiaccio, arriva a dire Paolo, delle mie infermità, dei miei oltraggi, delle mie necessità, delle persecuzioni e delle mie angosce, mi compiaccio. Chi di noi direbbe una roba così? Perché quando sono debole è allora che sono forte. Perché? Perché al centro di tutto sta o logos tu stau, come dice Paolo, cioè la parola della croce. Questa croce che è per i giudei scandalo, per i pagani stoltezza, 1 Corinti 18, ma per noi è la potenza di Dio. E allora anche quando io sono nella malattia, nella sofferenza, nel peccato, nell'angoscia, nella tristezza, io devo essere lieto, perché anzi più sono debole e più lì si inserisce la forza della trasfigurazione, la forza di Gesù risorto, la forza della vita che ha vinto il male, la malattia, la sofferenza, la morte. È una chiamata dura, ma è un'ascesi, è un'ascesi. Evagrio, padre della Chiesa del IV secolo, no? Scrive un libro su gli 8 vizi capitali. E dice che il vizio più grave è il verme della malinconia, il verme della tristezza, il verme della depressione. E dice tutta la vita cristiana deve essere un'ascesi per ammazzare quel verme. Cioè per cercare di schiacciare quei momenti di apatia, di debolezza, di paura, il famoso non temere che compare 365 volte, no? Di paura, di insoddisfazione, di timore per il domani. Ecco, schiacciamo il verme, facciamolo ogni giorno. Chiudo perché poi vi ruberei ulteriore tempo. Dopo la trasfigurazione i discepoli vedono Gesù solo. Ormai noi contempliamo la presenza di Gesù solo nella sua umanità, nella sua presenza tra gli uomini, nella sua incarnazione. Ora noi contempliamo Gesù nei volti dei fratelli, anche quando sono feriti, piagati, sporchi. Ecco perché, riprendendo proprio il brano della trasfigurazione, San Benedetto nella sua regola dice: quando nel monastero ti arriva un ospite o partirà, tu ti prostrerai a terra davanti a lui, adorando in lui Cristo che si accoglie nella sua persona. Vedete la stessa scena dei discepoli alla trasfigurazione. Clemente Alessandrino cita una frase che Gesù avrebbe detto, lui forse aveva delle fonti, sapete, non tutto è stato scritto nel Vangelo, ma una frase molto bella: hai visto tuo fratello, un uomo, allora hai visto Dio. Ecco, questo è il mistero della trasfigurazione. Hai visto tuo fratello, tua sorella, hai visto Dio. Ogni volta che avrete fatto qualunque cosa, il più piccolo dei miei fratelli, Matteo 25, l'avete fatta a me. Si racconta che Blaise Pascal, che muore per un cancro allo stomaco, poveretto, e vomitava fin l'anima negli ultimi giorni della sua vita, a un certo momento non può più, vorrebbe la comunione, ma non può fare la comunione, che vomita, poveretto. Allora dice alla sorella Céline di andare a prendere in una piazza della banlieue di Parigi il barbone più sporco, più stracciato, più puzzolente, più ubriaco, eccetera, e di portarglielo in camera. E lei non capisce, ma lui insiste, gli portano questa persona che noi diremmo proprio in linguaggio di Papa Francesco uno scartato, no? Di adesso, e il buon Pascal con fatica scende dal letto e si mette ad adorare Cristo in questo fratello diseredato e scartato. Ecco, è nei fratelli, soprattutto nei poveri, negli ultimi, che noi dobbiamo riconoscere il volto di Cristo. C'è una beatitudine che dice: beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, vogliamo vedere il regno dei cieli, andiamo dai poveri. Non seguiamo la fede vacilla, la fede fredda, andiamo in mezzo ai poveri, stiamo in mezzo ai poveri. In questi giorni il nostro amico missionario, fratello Francesco D'Aiuto, vedo che so che qualcuno di voi lo conosce e l'ho anche aiutato molto, poveretto, si è fatto fare la seconda anca, no? Quindi seconda protesi totale d'anca in un anno, è ripartito con due stampelle all'aeroporto, l'hanno portato in carrozzella, ma voleva tornare in mezzo ai suoi poveri, perché solo là trova Dio, solo là trova Dio, in mezzo ai raccoglitori di rifiuti di Marcos Mura, quelli che si nutrono degli scarti dell'immondizia, in mezzo ai bambini di strada massacrati dalle bande dei narcotrafficanti. Ecco, sono gli ultimi, sono i poveri per noi, l'icona vivente di Cristo, il sacramento vivente di Cristo. E chiudo davvero. Origene notava, da un punto di vista grammaticale, il versetto 17, capitolo 17, versetto 2 di Matteo: fu trasfigurato en prosten auton, davanti a loro, e diceva: forse non è il corpo di Cristo che si è trasfigurato, ma sono i discepoli che per mezzo di una grazia di rivelazione hanno visto nella carne fragile e umana di Gesù la sua gloria divina. Sono i discepoli che hanno subito una trasfigurazione, una trasfigurazione fino a vedere nell'umanità del servo, nella sua forma di schiavo, emorfe dulu, la forma di Dio, emorfe zeu. E allora ecco, ciascuno di noi è chiamato a trasfigurarsi, ed è lo Spirito Santo che oggi riceviamo, che ci trasfigura, che ci trasforma, che ci fa diventare, che fa scomparire l'uomo vecchio e comparire la nuova creatura, l'uomo nuovo. Il cristiano è, la parola cristiana lo dice, alter Christus, è un altro Gesù Cristo. Ciascuno di noi deve essere per gli altri un altro Gesù Cristo. Io, chiedo venia, devo essere un altro Gesù Cristo per mia moglie, per i miei figli, per i miei nipoti, per quelli che incontro. Ciascuno di noi deve essere un altro Gesù Cristo. Quando vedono me devono dire: ecco, quello è un altro Gesù, che pensa come Gesù, che parla come Gesù, che agisce come Gesù. Essere discepoli nel cristianesimo non è un comando etico, non è devi fare, devi non fare, devi essere. Ricordo sempre padre Silvano Sabatini, la prima volta che andai giù in Amazzonia era il 2000 e mi ero portato dietro i miei ragazzi, uno aveva 18 anni, l'altro aveva 14, età difficile, sapete, e una sera con questo grande missionario che aveva scoperto gli Yanomami e aveva lavorato tutta la vita per gli Yanomami, eccetera, dicevo: padre Silvano, ma come devo fare per annunciare Gesù ai miei figli? E Silvano mi disse, lo ricordo là, seduto su un tronco nella foresta: ma tu non devi annunciare Gesù ai tuoi figli. E come non devo annunciare Gesù? Tu devi essere Gesù per i tuoi figli. Tu devi essere Gesù per i tuoi figli. Ecco, questa è la trasfigurazione. Il cristiano è chiamato ad essere Gesù per i suoi figli, per il suo coniuge, per la gente che incontra, per le persone che ha vicino a sé. E allora, se io sono Gesù, io trasfiguro il mondo attorno a me. Io trasfiguro il mondo attorno a me. Perché ciascuno di noi è chiamato a porre i segni del regno di Dio, e i segni del regno di Dio sono una trasfigurazione, sono che il bene vince sul male, sono che l'amore vince sull'odio, sono che la speranza vince sulla disperazione, sono che la vita vince sulla morte, sono che la salute vince sulla malattia. io devo porre questi segni di Gesù nel mondo, devo trasfigurare il mondo, e allora devo lasciarmi trasfigurare dalla forza dello Spirito e scendere poi anch'io dal monte, eh? Non potrò sempre stare nel bellissimo istituto delle figlie della sapienza in via Bollino 1, dovrò poi tornare nel quotidiano, nelle rogne di tutti i giorni, con il tubo che perde, con la rana del condominio, con il lavoro che non gira, con questo o quell'altro problema, con la salute di, con la salute mia, eccetera. Ma io poi scenderò e porrò segni del regno, e porrò segni di trasfigurazione, e trasfigurerò davvero tutto quello che c'è attorno a me, che farò della mia famiglia una micro Basileia, come diceva Clemente Alessandrino, cioè un piccolo regno di Dio. Lui definiva così le famiglie, micro Basileia, piccolo regno di Dio. La mia famiglia diventa un piccolo regno di Dio, ma ovunque io vado io sono Gesù per gli altri. E allora auguro a voi e a me in questo ritiro di trasfigurarci davvero, contemplando la bellezza di Gesù, riempiendoci della sua gioia e portando poi a tutti nel quotidiano della nostra vita i segni della gioia, della speranza, della felicità del regno a tutti quelli che incontreremo.
Grazie mille Carlo per le belle riflessioni. Adesso abbiamo mezz'ora per far risuonare dentro di noi quello che abbiamo sentito. Vi invitiamo a prendervi questo tempo proprio per riflettere, per fare una pausa. Se avete delle domande o degli spunti di riflessione da porre a Carlo dopo questa mezz'ora, vi scrivete su un foglietto, se abbiamo dei fogli di là ve li mettiamo in evidenza, in modo che possa raccogliere le vostre domande.